il contesto storico-teoretico in cui si svolge la riflessione di John Caird, predicatore di grande successo, prima ancora che filosofo, teologo e poi rettore dell'Università di Glasgow ininterrottamente dal 1873 al 1898, è quello dell'idealismo anglosassone, incentrato su una riflessione puntuale concernente la filosofia della religione, intesa come necessaria prospettiva di indagine nel contesto più ampio di una religiosità che deve attuarsi pienamente anche nella pratica, e sorretto da una tradizione, quella della filosofia scozzese, la quale dopo Hume e gli sviluppi riduzionistici tendenti alla riaffermazione di un pericoloso materialismo, ha riscoperto con Thomas Reid e molti altri pensatori uno spiritualismo la cui portata meriterebbe di essere conosciuta a fondo. La teologia filosofica scozzese, sviluppatasi nella modernità e in modo particolare quella del XIX secolo, nella quale John Caird occupa un ruolo di rilievo, sebbene nel fondamentale volume di Alexander Brodie e nella Encyclopedia of Philosophy sia semplicemente citato, ha un fortissimo interesse per le questioni ultimative legate al rapporto fra religione e speculazione filosofica. Pensatori come Robert Flint, Edward Caird, che è fratello tra l'altro, ed Alexander Campbell Fraser, a cui si può aggiungere per originalità anche Andrew Seth Pringle Pattison, dedicarono gran parte delle loro riflessioni proprio al problema religioso, suscitato, diciamo così, da una puntuale riflessione concernente il teismo, la relazione tra filosofia e religione, la questione concernente l'idea stessa di Dio elaborata nella finitezza della razionalità umana e molte altre tematiche ancora. Si potrebbe dire che l'intero ambito concernente il problema religioso risulta così declinato filosoficamente, a seconda delle personali posizioni di questi filosofi, nel senso di una revisione critica ed originale della speculazione hegeliana, intesa dalla maggior parte di essi come un efficace antidoto nei confronti dell'ateismo, del materialismo e di un positivismo dilaganti nella cultura del tempo, ancora in parte debitrice delle critiche kantiane alle prove tradizionali dell'esistenza di Dio, non meno che delle riflessioni di Hume sulla religione. Le stesse Gifford Lectures, ancora oggi validissimo esempio di un interesse sempre vivo per le questioni connesse alla speculazione razionale sulle problematiche teologiche, svolgono in questo settore di indagine un compito utilissimo. Nell'archivio consultabile via internet, infatti, è possibile trovare materiale prezioso che mi sembra concorra a proporre un percorso di studi sul pensiero scozzese dell'Ottocento, capace, a mio giudizio, di rendere ragione di una sensibilità ben precisa, per nulla arginabile al ruolo di semplice tendenza apologetica nei confronti della religione, come semplicisticamente si potrebbe pensare. Personalmente ritengo estremamente stimolante la posizione interpretativa di Muirhead, secondo la quale nella filosofia anglosassone, al fine di averne una corretta interpretazione, debba essere riscoperta la tradizione platonica, per mezzo della quale è stato possibile storicamente e teoreticamente ravvivare l'impronta idealistica di contro la tradizione tipicamente empiristica legata a Hobbes, Locke e Hume, e già rivisitata in senso platonico dall'ultimo Berkeley. Per questa ragione, l'impronta idealistica presente in John Caird, non di meno che negli altri idealisti scozzesi dell'Ottocento, non dimentichi neppure dell'aspetto apologetico e platonico della loro filosofia, si esplicita comunemente nel tentativo di mostrare come il finito, per la sua stessa ed intrinseca irrazionalità, diviene reale, cioè razionale, nella misura in cui rivela la vera realtà, e vale a dire l'infinito. E proprio nell'affermazione della risoluzione finale del finito nell'infinito, che si esplicita chiaramente l'impronta idealistica tipica non solo dell'idealismo scozzese, ma anche di quello anglo-americano, nel quale, storiograficamente e linguisticamente, quello scozzese è collocato. La posizione di John Caird, in modo particolare, così come risulta ricavabile dai suoi scritti, ed in particolar modo da quello forse più rappresentativo di questa concezione, vale a dire An Introduction to the Philosophy of Religion, considera il rapporto tra finito e infinito dalla prospettiva del contrasto sussistente tra la coscienza del limite, proprio del soggetto finito, dunque limitato, e la coscienza di ciò che trascende il limite, vale a dire l'assoluto. Ma la conoscenza dell'assoluto non è possibile se non a cominciare dalla coscienza stessa, la quale si palesa come processo di mediazione a partire dall'assoluto stesso. Tale processo, come si evidenzierà in parte anche nell'argomento che verrà preso in esame, è interno alla natura di Dio. Per tal ragione, secondo Kerr, risulta possibile concepire l'assoluta realtà solo come internamente e in relazione con il finito. Da qui ne fa derivare la necessità di concepire la religione come vita della coscienza razionale assoluta. Ma una religione intesa in questo modo non è altro che una filosofia, nella quale il tentativo di aprirsi alla realtà assoluta renderebbe ragione del fatto che tale realtà corrisponda ad un concetto in cui le contraddizioni esperite nel finito si armonizzino in una unità superiore. Caird, ponendosi su di una linea che risente fortemente del sostrato platonico, propone una differenza fra un pensiero incapace di afferrare l'unità degli opposti e un pensiero speculativo, nel quale l'opposizione e l'antitesi fra spirito e natura vengono dialetticamente superate. Ma la linea platonica iniziale non viene seguita fino in fondo, tant'è che l'impostazione teoretica hegeliana ha qui il sopravvento. Non risulta difficile, infatti, comprendere come l'immanenza dell'infinito nel finito tenda ad escludere una chiara riaffermazione della trascendenza di Dio, perché in ultima istanza Dio risulterebbe incompleto, cioè imperfetto, se non avesse in se stesso la relazione con il finito. E dunque alla luce di questa impostazione che trova conferma l'argomentazione ontologica riproposta dal pensatore scozzese in una chiave che, come si avrà modo di osservare, risulta pure apologetica nei confronti della religione e della sua stessa necessità. An Introduction to the Philosophy of Religion è l'opera dalla quale è possibile trarre la riflessione di John Caird sull'argomento ontologico, riproposto alla luce di una riflessione che non nasconde una certa quale originalità. Il testo in oggetto, che ebbe una vasta diffusione nel mondo anglosassone, 6 riedizioni dal 1889 al 1920, e che raccoglie il materiale delle Cruel Rachels, tenute a Edimburgo nel biennio 1878-1879, risente in modo costante ed esplicito delle riflessioni di alcuni pensatori di stampo hegeliano, ma soprattutto della filosofia della religione di Hegel. E lo stesso Caird, nella prefazione del volume, ne esplicita il debito. Tant'è che arriverà a dire proprio che l'autore è indebitato nei confronti di questa filosofia della religione hegeliana. A work to which he was being more largely indebted than to any other book. L'argomento ontologico è tratto da Caird nel paragrafo terzo del capitolo quinto dell'opera, intitolato The Proofs of the Existence of God, sulle prove dell'esistenza di Dio, subito dopo la disamina degli argomenti cosmologici e teleologici, i quali, pur ritenuti significativi, risultano meno funzionali all'intento generale cui mira la riflessione di Caird, ossia mostrare l'innegabilità della religione e la sua origine necessaria, una finalità apologetica che non fa dimenticare la dimensione pastorale della speculazione dell'autore. Il discorso sviluppato dal pensatore scozzese è unitario e molto chiaro nel suo porsi, se si eccettuano alcuni particolari di carattere terminologico, come si avrà occasione di constatare, che possono destare qualche leggera perplessità interpretativa. Tuttavia lo stile argomentativo risulta abbastanza lineare e il discorso appare agevole al fine di individuare tutti quei punti focali che ne permettono una puntuale disamina di ordine teoretico. Occorre tenere presente sin d'ora, come ho già rilevato precedentemente, il contesto teoretico in cui ci troviamo è quello del neoidealismo anglosassone, sostanzialmente debitore degli scritti hegeliani, ma in Caird vi è pure un'esigenza apologetica nei confronti della religione, un aspetto tutt'altro che secondario e che, a mio giudizio, deve essere tenuto in serissima considerazione, poiché l'argomento stesso diviene il mezzo teoreticamente più indicato per dimostrare la necessità della religione di contro le numerose sollecitazioni ateistiche e materialistiche che vorrebbero minarne la validità ed escludere la religione stessa dalla categoria della necessità. L'argomento ontologico riproposto da Caird, prima di essere esposto a partire dal paragrafo quinto, è introdotto già a partire dal paragrafo primo, da un'asserzione di massima, secondo la quale scopo dell'argomento, in qualsiasi forma venga presentato, sarebbe quello che dall'idea di Dio si passasse ad inferirne l'esistenza. In tal senso, il pensiero di Dio che si trova nello spirito di chi pensa ne dimostrerebbe assolutamente l'esistenza. A conclusione del paragrafo primo vi è poi il più che giustificato riconoscimento delle diverse forme in cui l'argomento ontologico è stato posto di volta in volta da diversi autori, a partire dall'originale di Sant'Anselmo sino alla versione rielaborata da Cartesio. Con il paragrafo secondo, Caird pone in rilievo come il modo in cui l'argomento è posto sembri un vero e proprio paralogismo, vale a dire un ragionamento formalmente falso con parvenza di verità. L'affermazione secondo la quale un concetto esistente nel mio spirito debba necessariamente presupporre l'esistenza come uno dei suoi elementi, nel senso che dovrebbe realmente esistere oggettivamente, cioè nella realtà, un essere che gli corrisponda, sembra fallace. Al massimo, afferma il filosofo scozzese, questa argomentazione potrebbe rientrare nel contesto di un gioco di parole, a foolish play upon words. Caird nota che la suddetta affermazione non sembra acquistare valore di validità nemmeno quando si prende in considerazione il concetto stesso di esistenza, quasi si volesse dire che basti avere un concetto, un'idea di esistenza per poter inferire l'esistenza attuale e oggettiva di una data cosa pensata. Caird riporta il noto esempio proposto da Kant dei 100 talleri, presentato qui nella suggestiva dizione di 300 dollari, e anticipato da due altri esempi egualmente facili e di presa molto semplice anche sul lettore. In tale contesto, però, occorre rilevare che il filosofo scozzese non sembra tener conto dell'osservazione hegeliana, mossa proprio contro la critica di Kant, giudicata addirittura triviale. Secondo Hegel, infatti, Dio, per sua stessa natura, non può essere paragonato ad alcun altro concetto particolare, per cui l'esempio kantiano dei 100 talleri risulta teoreticamente inconsistente. Questo avviene perché Dio è l'unico oggetto che di per sé implica esistenza. È in Dio, infatti, che secondo Hegel si attua quell'unità di idea ed essere, di razionale, di reale, che il pensiero kantiano vorrebbe erroneamente disgiungere e distinguere. Ed è per questa ragione che nell'ottica kantiana tale argomentazione non può trovare accoglimento. Caird è abbastanza fluttuante nell'uso dei termini, alcuni soprattutto, talvolta presentati come assolutamente sinonimi, tal'altra come aventi significato differente. Si pensa ad esempio all'uso del termine essere, being, talvolta inteso come esistente, altre volte pur scritto con la lettera maiuscola, ma non sempre per indicare la differenza ontologica fra l'essere che Dio è o l'essere di cui partecipano le creature, le quali non sono Dio. Anche l'uso del termine concetto, concept, conception, palesemente scambiabile con il termine idea, idea, laddove propriamente parlando l'idea è l'elemento determinante del sapere intuitivo, mentre il concetto costituisce l'elemento basilare del conoscere razionale. Lascia aperta, ovviamente, l'annosa questione circa il valore e il significato specifico dei termini utilizzati nel contesto di un discorso teoretico che pretenda di essere probante. Nel paragrafo terzo, Caird rimarca nuovamente l'imperfezione della forma in cui l'argomento è posto, ma non può fare a meno di sottolineare un dato significativo, che per la sua visione religiosa diviene addirittura basilare. Egli infatti osserva che il principio sul quale l'argomento ontologico si basa è il medesimo su cui poggia interamente la coscienza religiosa dell'uomo. Occorre rilevare che il punto di vista hegeliano, secondo il quale la religione non sarebbe altro che una mediazione fra Dio e l'io, conduce Caird a riaffermare il principio dell'unità del finito nell'infinito come fondamento della religione, la quale non è altro che una forma di mediazione votata ad un infinito progresso. L'uomo, infatti, può attingere a quell'unità, pienamente realizzata ed attuale nella vita divina, solo mediante questo infinito progresso, vale a dire una vita vissuta religiosamente, in quanto la religione, secondo Caird, non è altro che il sollevarsi del finito verso l'infinito, il sacrificio di ogni desiderio, inclinazione o volizione che appartiene a me come privato individuo, l'assoluta identificazione del mio volere col volere di Dio. Nel paragrafo quarto, Caird si appoggia nuovamente a Kant, rilevando che nel mondo in cui viviamo vi sono moltissime cose delle quali non siamo in grado di inferire l'esistenza oggettiva di esse, a partire dalla semplice idea che ne possediamo, eppure vi è un'idea, cioè quella di coscienza, senza la quale il pensiero stesso non potrebbe pensare. Prima di affermarne la natura e definirne la portata, Caird, sulla scorta della trattazione svolta nel capitolo quarto della sua opera, dedicato alla confutazione delle teorie materialistiche, afferma che il pensiero non è un prodotto della materia, sicché nel caso in cui si desiderasse stabilire l'esistenza stessa del mondo esterno, comprensiva di tutti gli elementi di cui risulta costituito, bisognerebbe prima di tutto averne coscienza. Il tentare di concepire un'esistenza, di qualsiasi esistenza si tratti, che sia precedente al pensiero, addirittura esterna al pensiero stesso, sarebbe erroneo perché tutto ciò che risulta concepibile per mezzo del pensiero esiste solo nel pensiero. Ma è a partire dal paragrafo quinto che prende avvio la riproposizione dell'argomento ontologico declinato nella forma idealistica da John Caird. Il presupposto è fornito dall'indubitabilità circa l'unità di essere e pensiero, ma la realtà oggettiva non dipende dal pensiero di un qualsivoglia io individuale, per quanto si possa affermare che non vi è oggetto che si possa concepire come esistente se non in relazione ad un soggetto che lo pensi. Ora, precisa Caird, ciò che fa sì che il mondo esista per l'uomo che lo pensa non è il suo pensiero, perché nel pensiero l'uomo possiede la capacità di trascendere la sua individualità, il suo io. Non meno che il mondo e tutti gli oggetti di cui è costituito e di cui l'uomo può dire che non sono il suo io, perché gli si oppongono, non io. In virtù di questa capacità, che è pur sempre una potenza del pensiero, egli può entrare in un'idea, entering into an idea, capace di unire ed abbracciare nel contempo tanto il mondo quanto la sua stessa individualità, vale a dire l'io dell'uomo pensante. Qui si attua l'unità del soggetto, l'io, e dell'oggetto, il mondo, che altrimenti gli si paleserebbero in piena opposizione. Ma chiediamoci, come risulta possibile questo? E qui vediamo l'argomento proposto da Caird. Il presupposto reale di ogni conoscenza, o il pensiero che è il prius di tutte le cose, non è la coscienza che l'individuo possiede di sé in quanto individuo, ma un pensiero, ovvero un'autocoscienza, che oltrepassa ogni limite di individualità, che è l'unità di tutte le individualità e dei loro oggetti, di tutti coloro che pensano e di tutti gli oggetti del loro pensiero. O, per dirlo altrimenti, quando ci sentiamo costretti a pensare a tutte le cose esistenti come se fossero relative al pensiero, e al pensiero come se fosse antecedente ad ogni cosa. La prima fra tutte le esistenze alla quale esso risulta antecedente è la nostra stessa individualità. Possiamo far sì che il nostro io individuale, come tutti gli altri oggetti, divenga oggetto di pensiero. Non è dato solamente pensare, possiamo pensare anche a colui che pensa. Possiamo anche dire che, strettamente parlando, non siamo noi che pensiamo, ma la ragione universale che è in noi. In altre parole, quando pensiamo, assurgiamo ad un punto di vista universale, dal quale la nostra individualità non ha un'importanza maggiore rispetto a quella di qualsivoglia oggetto. In tal modo, in quanto esseri pensanti, veniamo già a trovarci in una regione in cui i nostri sentimenti e le nostre opinioni individuali, in quanto tali, non hanno valore assoluto. Ma ciò che solamente possiede valore assoluto è un pensiero che non ci appartiene individualmente, ma è la vita universale di tutte le intelligenze, ossia la vita nell'universale, l'intelligenza assoluta. Secondo Caird, ciò avviene perché quando l'uomo pensa alla propria coscienza individuale, unitamente al mondo che vede essere altro da sé, presuppone un pensiero che presenta caratteristiche diverse da quelle che determinano il suo limite di pensiero finito, proprio perché nell'unità del finito con l'infinito, l'infinito prevale. Questo pensiero presupposto è una coscienza che si presenta come più elevata, più ampia, più comprensiva, in grado di unificare ed abbracciare il soggetto e l'oggetto. Ma c'è di più. Per Caird, infatti, il presupposto reale di ogni coscienza non è la coscienza che l'individuo possiede di se stesso in quanto individuo, ma un'autocoscienza capace di oltrepassare i limiti dell'individualità e del pensiero individuale. Secondo il filosofo scozzese, infatti, nel momento in cui l'uomo pensa, egli si pone da un punto di vista universale. Ciò significa che da questa prospettiva coscienziale l'uomo può guardare a sé, alla propria individualità, nello stesso modo in cui guarderebbe quella di qualsiasi altro individuo. In tale contesto la coscienza dell'uomo può guardare al suo proprio io col medesimo distacco o col medesimo interesse con cui guarda altri io che non sono lui. L'uomo, proprio per la sua caratteristica di essere pensante, nel momento in cui pensa da un punto di vista universale, si trova immerso in una condizione nella quale i sentimenti o le opinioni individuali non possono essere accolti come aventi un valore assoluto, perché si tratta di elementi soggettivi e variabili a seconda dei diversi soggetti che li provano, individual feelings, o li esprimono, opinions, options. Secondo Caird, il carattere dell'assolutezza non appartiene ad un pensiero individuale, ma è costitutivo della vita universale di tutte le intelligenze esistenti, le quali, proprio in virtù dell'universalità, costituiscono quella che egli chiama intelligenza assoluta, absolute intelligence. A questo punto ci si potrebbe chiedere qual è il vero significato di questa prova ontologica? Caird risponde nel paragrafo sesto, in modo estremamente chiaro. Essendo noi uomini degli esseri spirituali, ne consegue che tutta la nostra vita coscienziale dipende da una autocoscienza universale, vale a dire una vita spirituale assoluta, absolute spiritual life. Quindi, ciò che abbiamo così raggiunto quale vero significato della prova ontologica è questo, che in quanto siamo esseri spirituali, tutta la nostra vita di coscienza si basa su di un'autocoscienza universale, una vita spirituale assoluta, che non è semplicemente una mera nozione soggettiva o un concetto, ma è ciò che porta con sé la prova della sua esistenza necessaria, ossia realtà. È opportuno rilevare che il presupposto di questa risposta sta nell'affermazione secondo la quale, di contro alle teorie materialistiche, gli uomini sono essenzialmente esseri spirituali, spiritual beings, capaci di un'autocoscienza universale. Col paragrafo settimo termina la disamina dell'argomento, dalla quale emergono alcune puntualizzazioni interessanti. Innanzitutto, nell'idea di Dio, idea of God, e nelle relazioni, his relation to the world, che intercorrono tra Dio e il mondo, è possibile intravedere qualcosa di più rispetto a Dio come infinito che si pone in relazione col finito. Perché l'idea di Dio, oltre a costituire la base più profonda della religione che l'uomo possa avere, porta in se stessa l'assoluta necessità di quell'idea, in quanto l'uomo è un essere spirituale che ha coscienza di sé e sa riconoscere, oltre alla relazione fra Dio e mondo, anche quella prettamente coscienziale che si instaura fra lo spirito umano e il divino, human spirit to the divine. A questo punto ci si potrebbe chiedere, come dovrà essere concepito Dio alla stregua delle riflessioni condotte dal filosofo scozzese? Caird non ritiene che Dio debba essere concepito come l'infinito che nega il finito, altrimenti non vi sarebbe possibilità alcuna per la religione dell'uomo. Egli sostiene piuttosto che Dio debba essere inteso come uno spirito infinito, infinite mind, vale a dire un'autocoscienza, self-consciousness, infinita e universale, nella quale risiede la ragione della coscienza di tutti gli spiriti finiti. In tal senso si comprende, secondo Caird, il motivo per cui la natura stessa di una siffatta autocoscienza consista nell'autorivelazione di sé alle coscienze finite. Ciò determina pure un passaggio progressivo dall'ordine teoretico a quello pratico, perché il legame che si instaura fra Dio e uomo, tra infinito che si rivela a un finito disposto a ricevere tale rivelazione coscienziale, crea quella coscienza religiosa che rende la religione stessa assolutamente necessaria, di modo che si attui pienamente tanto la coscienza dell'uomo quanto quella universale. L'esplicito debito nei confronti di Hegel è pienamente confermato da Caird stesso, come abbiamo visto, ma credo non sia fuori luogo concludere questa disamina con una riflessione di fondo. Caird infatti non ritiene che le prove dell'esistenza di Dio messe in crisi definitivamente dalle critiche kantiane, secondo alcuni, non siano più valide, ma sostiene che nella prova ontologica vi sia qualcosa di innegabilmente veritiero, al di là degli aspetti logici e formali su cui non è difficile formulare specifiche critiche. Altrimenti, come si è visto, non si spiegherebbe nemmeno la necessità della religione, vale a dire la necessità di quella mediazione fondamentale fra l'io e Dio. Caird, ubbidendo alla linea hegeliana delle lezioni sulla filosofia della religione, ritiene che l'equivoco contenuto nelle prove dell'esistenza di Dio, in genere, sia riscontrabile nel fatto che l'io cerchi di parlare di Dio intendendolo erroneamente alla stregua di un ente finito, come risulta l'io stesso. Ma cosa afferma Hegel in proposito? Si parla di Dio e della sua esistenza, ma l'esistenza è un essere determinato, finito. Ma l'essere di Dio non è in alcun modo un essere limitato. L'elevazione verso Dio, se noi la concepiamo nella forma della prova, è un rapporto nel quale il finito è il fondamento dal quale viene dimostrato l'essere di Dio. In questa connessione, l'essere di Dio appare come conseguenza, come dipendente dall'essere del finito. E dunque, a partire dalla risoluzione di questo equivoco, che risulta recuperabile l'argomento ontologico espresso in senso coscienziale da Caird e valevole dal suo punto di vista come antidoto all'ateismo e così apologeticamente adatto a rimarcare la necessità della religione stessa. Il progresso noetico e vitale, infine, costituito da un'elevazione a Dio, diviene, in quest'ottica hegeliana, come il tentativo da parte del finito di superarsi per incontrare l'infinito, sicché, per dirla con Hegel, questo tentativo di superamento è ad un tempo un progresso e una negazione. È un progresso, perché l'io finito tende verso Dio, l'infinito, superando se stesso, ma è nel contempo una negazione, perché per poter procedere in tale direzione, concettuale e vitale insieme, l'uomo deve negare il finito, ed è quanto dire, per citare Hegel, io so che Dio è. Questo semplice rapporto è prodotto da questa negazione. Grazie.